In my head, 24K Golden, 12 e 28 amici ascoltatori che state ascoltando, questa è Radio Monte Carlo, Night Flights in the Night. Piscio.
E io sono parlo qui, sto recuperando l'ospite. Aspetta che metto gli occhiali.
Metti gli occhiali, mi vedi meglio? Mi vedi meglio?
Certamente.
Allora, c'è questa notizia che un po' mi inquieta. Parlavamo prima di Reddito di Cittadinanza, poi ci collegheremo subito con la nostra ospite. Ed è lo sfogo di Aurelio De Laurentiis, che è il presidente del Napoli Calcio, che ha dichiarato: non troviamo calciatori per colpa del reddito di cittadinanza. È una cosa possibile questa? Cioè, è possibile? Cioè, voi dite che non è vera questa cosa qua?
A me no, sembra... io direi di no.
Tu dici
direi
di no?
Proprio di no.
Ma è cioè, metti che un giocatore dice no, io devo venire a prendere un milione di euro l'anno, quando ho 800 euro al mese, bello tranquillo e non faccio niente. Che poi quanto si guadagna con reddito? Io non ho idea di quanto si possa arrivare a percepire di reddito di cittadinanza. Cioè la cifra massima qual è? 800?
Credo 700 e qualcosa è il massimo.
Sicuro?
Credo.
E che condizioni deve avere per avere una cifra così alta?
Le persone a carico, immagino, figli a carico.
E quindi tutti prendono questa cifra? Perché dire...
Comunque è una cifra molto bassa, non è una cifra alta.
Aspetta, tu mi stai dicendo che la gente non va a lavorare perché ha reddito di cittadinanza, e tu mi dici quindi che un ragazzo che è un figlio di famiglia prende come fa a prendere un ragazzo 700 euro di reddito?
Perché magari si è messo la residenza come se stesse da solo, magari. Okay.
Ma siamo sicuri che li prendono tutti questi 700? Perché se ti prendi la residenza magari devi pagare un affitto. Io
no,
non
probabilmente meno, però c'è gente che dice io preferisco stare a casa per 500 euro.
E se ne prendi 300?
No, 300 non lo so.
E quindi c'è tutta questa gente che non va, c'è qualcosa che non quadra.
No,
vabbè.
No, è troppo semplice dire che la gente non lavora per quello, ragazzi.
Allora, siamo collegati? Sì,
ce l'abbiamo. Aspetta che la sento parecchio male, però la vedo.
Eccoci
qui con la dottoressa Angela Gaggi. Sì. Buongiorno,
Angela, ben ritrovata.
Allora, continua il nostro ciclo di interventi legati appunto allo sviluppo della vita umana. Oggi l'argomento, per esempio, uno dei tanti, potrebbe essere la sessualità in età avanzata. L'ultima volta abbiamo parlato della terza e quarta età, adesso la sessualità nell'età avanzata. Un argomento interessante perché comunque ci sono molti all'ascolto che possono essere, come dire, coinvolti in questa fascia d'età. Che ci racconti, Angela?
Sì, intanto rinfresco un po', nel senso, dai dati l'altra volta, guardo terza e quarta età. Mm-hmm. Questa sessualità in età avanzata in generale possiamo farla ricadere da 65 in poi, fino insomma a vita naturale durante, perché insomma la sessualità, come tutti gli istinti, diciamo, dura tutta la vita, perché ci sono dei pregiudizi su questa età. L'anziano, tra virgolette, un'attività sessuale quasi assente, addirittura dopo la menopausa, l'andropausa, tutte le donne si estingue totalmente, cioè veramente dai luoghi comuni, perché si è visto dal punto di vista biologico e psicologico che non è affatto così. Ci sono cioè delle caratteristiche che permettono all'anziano, sempre tra virgolette, ricordiamo che
usiamolo con molta parsimonia questo termine, anziano.
Sì, sì, no, più che anziano, sicuramente insomma diversamente giovane, ecco, di poter avere un'attività sessuale anche florida, appagante, addirittura il così più appagante con l'avanzata dell'età. Perché? Perché bisognerebbe psicologicamente cambiare la prospettiva. Cosa intendo la prospettiva? E se pensiamo che l'attività sessuale, il vigore sessuale è paragonabile a quell'età giovanile, sbagliamo, perché ovviamente si parlava di decadimento fisico, si parlava, cioè di quasi di andropausa, non so come vedevo nel dettaglio di che si tratta, ma tutto un po' sotto diciamo i sintomi, per cui sicuramente non c'è più la tra virgolette potenza o comunque anche la durata dell'atto sessuale, comunque insomma le caratteristiche giovanili. Ma diciamo che bisognerebbe guardare da un altro punto di vista, cioè guardare dal punto di vista dell'intimità, dell'affetto, dell'aspetto più affettivo, no? Mm-hmm. E per cui si ha intanto più tempo per poter esplorare il proprio corpo, come se fossimo un po' adolescenti. Si parla in questa fase di seconda adolescenza, parlano appunto alcuni specialisti. Mm-hmm. Si ha più tempo, i figli non sono più in casa, preferenzialmente. Si può anche fare una vacanza.
Si spera che non siano più in casa, perché poi non c'è il lavoro, quindi magari restano in casa.
Ah, si parla di cittadinanza, sentivo un po'.
Appunto.
Sì, sì, vabbè, auspicabilmente, vabbè. 65-70 anni, in generale parliamo di una media, insomma, quindi si ritorna giovani, insomma, molto giovani, e quindi si può preferire, per avere un sesso appagante, insomma, anche in tarda età, un po' come se ci si conosce per la prima volta.
Ci si ritrova nuovamente soli, dici tu. Senti, una domanda, mentre ovviamente chi vuole può farle al 338-625-2521. È ancora un tabù la sessualità, per esempio, dei propri genitori? Perché è uno di quegli argomenti che cala il gelo quando lo prendi in famiglia, perché si tende ad immaginare che i propri genitori non abbiano una sessualità, invece ce l'hanno magari.
Sì, questo più che luogo comune è in realtà anche psicologica, psicanalitica, perché c'è sempre anche nei bambini quest'idea che i miei genitori no, tutti tranne i miei genitori,
Tutti
perché i
tranne
genitori
loro.
sono, sì, tutti tranne i genitori, sì, perché i genitori comunque sono sacri, quasi asessuati, no? E al di là, cioè ovviamente i propri desideri sono speciali, per ogni bambino è così. Quindi c'è una sorta di, è paradosso, un imbarazzo del bambino nei confronti del genitore, magari nel chiedere, soprattutto se è un'educazione molto, magari, ecco, rigida. E non si immagina. Qua, si evita così l'argomento. E però quando magari i compagni di classe dicono no, i miei genitori oppure si inizia a parlare magari come nei gruppi di terapia, così diciamo si estingue il problema. Però ecco, i genitori è difficilissimo parlare della sessualità in generale per i bambini giovani, pensiamo quando i genitori sono implicati, per cui solitamente non se ne parla. Ecco l'importanza, per esempio, di un'educazione sessuale a scuola, significa normalizzare un elemento che fa parte della natura, perché comunque appunto ripeto, la sessualità ci accompagnerà tutta la vita. E viverla, vivere bene significa togliere il tabù, che insomma è qualcosa di naturale, un po' come mangiare, quindi anche perché si attivano a livello cerebrale, diciamo, determinate aree. E riferimento a questo. Perché il sesso fa bene, ma questo è anche il luogo comune, beh, detto molto semplicemente, perché libera quelle sostanze che chiamano endorfine, o più di endogeni, come se appunto c'è un rilassamento interno molto, molto naturale, senza appunto niente di artificiale, e anche perché ci fa sentire vivi, desiderati, dal nostro partner, quindi in tarda età, assolutamente questo è sempre da consigliare. Considerato sempre che, ripeto, non, se si pensa di avere una prestazione, nel senso dell'ansia da prestazione giovanile, sicuramente
Certo.
la si sbaglia, perché è la natura, come dicevamo, l'abbiamo detto anche quando si parla della terza età, naturalmente c'è un decadimento fisico, ma è naturale, ma se si accetta, anche che il partner è visto appunto come un momento di esplorazione, un momento anche di sesso appagante. E poi ricordiamo sempre la seconda adolescenza, è un termine che a me piace molto, perché si torna un po' bambini, anche col partner si discute, nei propri limiti, cioè nel senso che appunto certe, magari si legge in alcuni manuali, come il professore Dettore, che è un sessuologo molto noto, diciamo, in Italia, cioè, se noi pensiamo di avere un sesso atletico stiamo sbagliando, e lì siamo
Cambia
depressi,
l'approccio
ossessivi.
letteralmente, cambia
Esatto, però
l'approccio.
dico, riporto le parole di un luminare che appunto
Ok.
stabilisce che insomma un sesso giocoso è sicuramente quello che nella terza età contraddistingue questa
Io direi,
fase.
continuiamo con la musica perché ci sono alcune domande per te e parleremo anche delle pubblicazioni di cui ci vuoi parlare tu questa settimana. Quindi ritroveremo tra qualche istante qui al Time Magazine la dottoressa Angela Ganci. Ci
Rieccoci in
siamo?
diretta
Ci
sulle note di
siamo.
Tom Walker, ancora collegati con la dottoressa Angela Ganci,
C'è una
ancora
domanda tra le
bentrovati.
altre che mi ha colpito tra quelle dei nostri ascoltatori, perché con questa seconda giovinezza, quindi la sessualità in terza età, c'è anche la possibilità di tresche e tradimenti nella terza età, cioè riparte anche tutto quello che magari è il ribollire dei più giovani.
Beh, la domanda è molto simpatica, nel senso che sentivo l'altra volta, riferimento a questo, una trasmissione che non riguardava proprio la terza età, ma in generale i tradimenti, che a parte che sono di moda,
Non
quasi
passano mai di
inevitabili.
moda ormai, praticamente.
Sì, però insomma, in prossima estate, dico, questo diciamo che come dire, l'estate perché è collegata ai tradimenti, certo, non solo l'estate, però in generale l'estate perché comunque ci sono più possibilità, a parte che si parte, quindi poi ovviamente mare, insomma, possibilità anche diciamo di
Più
fare
parti del corpo
incontri,
scoperte, più parti del corpo scoperte,
anche
ho
se
capito.
parliamo, cioè,
Stimolano, stimolo, ho capito, ho capito.
però infatti l'impatto visivo, cioè quello che nella terza età, per esempio, alcune ricerche evidenziano, è che sì, si può avere l'eccitazione sessuale, l'erezione, questo è l'argomento di cui si sta parlando, sicuramente magari non prediligendo l'aspetto visivo, mentre nei giovani è più atto. Quindi la sessualità, diciamo, cambia, però è anche un fatto di opportunità, evidentemente, il tradimento, no? Cioè si unisce un discorso di fedeltà che comunque appunto ha tutti i suoi risvolti, le sue possibilità e difficoltà, però c'è anche l'opportunità, non è lo stesso, è tutta la possibilità di viaggiare, comunque di incontrare uomini e donne, insomma, scendevolmente, e avere più contatti durante il giorno, durante la settimana, quindi ecco, l'occasione fa l'uomo ladro, se possiamo dire, su una base anche di magari difficoltà coniugale e tutto quanto.
Qual è la
E vabbè,
pubblicazione di cui
oggi
ci parli oggi, Angela? Appunto.
proprio in tema di sessualità, pianeta scrittura, appunto, speciale sessualità. Sì, ho scelto questo proprio perché il tema è un tema molto specifico da trattare anche con le pinze, perché i luoghi comuni sono tanti, cioè nel
Sì.
senso che si può, cioè si cerca sempre magari di banalizzare oppure di mettere il tabù su un argomento che deve essere vissuto con naturalezza, come lo è il mangiare, come lo, insomma, tutti questi aspetti naturali che c'è come negli animali. Ora, questa pubblicazione fatta un po' di tempo fa riguarda soprattutto le disfunzioni sessuali nella coppia, disturbo dell'erezione, piuttosto che insomma, l'impotenza, quella detta così comunemente impotenza maschile ma anche femminile. Attenzione, perché disfunzioni sessuali, diciamolo, fanno parte della coppia, non è che l'uomo che ha un problema o la donna che ha un problema da soli per se stessi. Sì. Penso a un problema di comunicazione, un problema di non comunicazione dei desideri, per esempio vorrei questo piuttosto che questo, un pudore che è inutile in un rapporto di coppia perché ci limita. E anche per esempio l'autoerotismo è un aspetto molto importante che dimentichiamo appunto nella terza età, ma non solo nella terza età, perché tu riscopri le parti del corpo che ti piacciono, le comunichi al partner, e questo i cosiddetti preliminari, insomma, sempre
Certo.
da enfatizzare da questo punto di vista. E quindi questo ti permette un rapporto di coppia che non può mai essere uguale con un altro partner, cioè il rapporto
Lo rende
esclusivo,
unico
esatto,
sostanzialmente, lo rende
te lo
unico.
fa conoscere. Insomma, sottotitolo del libro è La ricerca della felicità, anche un altro libro che ho scritto precedentemente, perché la felicità di coppia non può che passare, cioè non può escludere l'aspetto sessuale che fa parte integrante.
Dove lo
Infatti
troviamo?
c'è molto.
Perdonami, siamo un po' stretti con i tempi.
Sì,
Dove lo
ah,
troviamo il
ok.
libro?
Sì, anche perché c'era.
Ce
Il libro
l'hai?
sta su Amazon.
Vai,
Sì.
vai.
No, dico, c'era un'altra
Su
domanda,
Amazon.
velocemente, poi ricordiamo del libro, perché dice, ma la mancanza di desiderio di uno dei partner può contagiare l'altro partner? Cioè, se uno di due ha mancanza di desiderio, può contagiare anche l'altro?
Allora, sì, la mancanza di desiderio intanto solitamente, a parte le condizioni mediche, è dovuta al fatto che, per esempio, l'altro partner in alcuni casi non è trovato più attraente, non solo per passare l'età, ma magari perché non si cura, perché a volte si dà per scontato che l'altro stia con noi, a prescindere. Invece a curarsi sicuramente fa bene a se stessi, prima devi farlo per te e poi per l'altro. Però sì,
Certo.
certo, se un partner manca il desiderio per tanti motivi, pensiamo, io da clinico mi occupo di problematiche di depressione. Per esempio la depressione è una delle problematiche cliniche in cui c'è immediatamente il calo
Il calo del desiderio.
desiderio sessuale. Questo
Certo.
sicuramente influenza il partner se c'è una convivenza. Ma pensiamo, non tanto lontano, al lockdown, problematiche no vari. Si contagia certamente se c'è un rapporto affettivo. Però ecco, lì poi va la consulenza di coppia, ma piuttosto che prendersi quella vacanza di per sé che ti stimola e
Certo.
trovare gli stimoli sufficienti. Però sicuramente sì, in un rapporto di coppia è abbastanza frequente che si va un po' in depressione insieme, diciamo, da questo
Ah,
punto di vista. Ed è poi
ok.
ovviamente poi uscire.
Torniamo alla pubblicazione.
Dicevamo, il libro lo troviamo su Amazon e non soltanto, dici tutto.
Sì, allora la casa editrice è You Can Print, quindi You Can Print Angela Gancio, d'accordo? Poi metti anche il titolo, viene da scrittura speciale sessualità su Amazon e su Feltrinelli, Mondadori, comunque basta appunto indicizzi su Google, lo trovi, è questo.
Per quel che ti riguarda, i tuoi contatti sono sempre gli stessi su YouTube, basta scrivere Angela Ganci, verrà fuori il tuo canale, mi pare di capire.
Esatto, YouTube Angela Ganci, oppure scrivere un'email angela.ganci@gmail.com, dove puoi trovare direttamente, ti può rispondere insomma in tempo reale rispetto a tutti questi aspetti. Ovviamente qua abbiamo
Sì.
trattato in maniera diciamo breve,
Sì, ma
però
c'è da
chiaramente.
approfondire
È chiaro, è chiaro.
assolutamente.
Quindi
Non
il
si...
libro appunto approfondito, però
Ecco.
ecco, mi interessa dire che il problema sta nella coppia o nel partner, non in se stessi, perché altrimenti diventa, poi si va in giro magari per terapia a dire il problema è lui, il problema è suo, come può avvenire nelle gravidanze in cui
No.
non si capisce. Quindi bisogna dire che nella comunicazione, nel gioco della coppia, poi si trova quella felicità dove il sesso è sicuramente un elemento fondante e distingue la coppia dall'amicizia. Questa è una cosa
Eh
che poi
beh,
è
è
importante
fondamentale la
sapere.
differenza, perfetto. Grazie ancora alla
Perfetto.
dottoressa Angela Ganci, che
Grazie.
ritroveremo la settimana prossima sempre qui
A
al Time
presto.
Magazine.
A
Ciao Angela.
presto, ciao
Ciao.
ciao ciao.
Grazie, ciao. Ciao, ciao.